Benvenuti alla nostra rassegna settimanale. Al microfono Lucia Ravacchioli e questi sono gli argomenti della settimana. Ad aprile gli eurodeputati si sono riuniti virtualmente a Bruxelles per la tornata del Parlamento europeo. Eccone una sintesi.
Ed ecco il riepilogo della sessione tenutasi a Bruxelles dal 26 al 29 aprile 2021. Il certificato europeo Covid-19 agevolerà la libertà di circolazione. Oltre 95 miliardi di euro, questo è il bilancio del programma faro dell'Unione Europea Orizzonte Europa. Una maggiore capacità di risposta dell'Europa in caso di emergenza grazie al meccanismo di protezione civile. Norme fiscali più giuste ed eque per le imprese. E infine, l'accordo commerciale e di cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito che è già in vigore. Entriamo ora nel dettaglio di alcuni dei punti salienti della plenaria. Un certificato europeo Covid-19 per agevolare la libertà di circolazione. Gli europarlamentari hanno proposto un certificato per agevolare gli spostamenti in tutta sicurezza durante la pandemia. Questo certificato europeo Covid-19 dovrebbe attestare che una persona è stata vaccinata contro il coronavirus, è recentemente risultata negativa al test o è guarita dall'infezione. Secondo il Parlamento, i viaggiatori in possesso di questo certificato non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni di viaggio, come la quarantena o i test. I deputati intendono raggiungere un accordo con il Consiglio entro l'estate. Ritengono però che il certificato non dovrà in alcun modo servire come documento di viaggio, né sarà una condizione indispensabile per esercitare il diritto alla libera circolazione. Via libera ai programmi Orizzonte Europa e LIFE. Con una dotazione di oltre 95 miliardi di euro a titolo del bilancio a lungo termine dell'Unione, il Parlamento ha approvato questo programma faro che sostiene e finanzia scienza, ricerca e innovazione. Si presterà particolare attenzione alla salute, alla digitalizzazione e a sostegno alla piccole e medie imprese innovative. Orizzonte Europa aiuterà i sistemi sanitari europei ad essere più preparati a future pandemie e le imprese a decarbonizzarsi. Con quasi 5,5 miliardi di euro, il programma LIFE sosterrà l'azione per il clima, la biodiversità e l'energia pulita. Una reazione più tempestiva dell'Europa di fronte alle emergenze grazie al meccanismo di protezione civile. Questo meccanismo è stato ideato per aiutare i paesi dell'Unione a rispondere a emergenze e catastrofi. È già stato attivato per assistere i paesi europei in caso di terremoti, incendi, inondazioni, ma anche per raccogliere forniture mediche per combattere il Covid-19. Date le carenze emerse nel corso della pandemia, il meccanismo è stato ripensato e potenziato con una dotazione di oltre 3,3 miliardi di euro entro il 2027. Dalla sua creazione nel 2021, il meccanismo di protezione civile è stato attivato più di 420 volte. Un regime fiscale per le imprese più giusto e più equo. Il Parlamento ha adottato una risoluzione che chiede un'aliquota minima per l'imposta sulle società a livello mondiale. Gli eurodeputati hanno sottolineato che le attuali norme fiscali internazionali non sono adatte all'era digitale. Stando al Parlamento, per ridurre l'evasione fiscale e rendere più equa l'imposizione, le tasse andrebbero pagate nel luogo in cui il valore viene effettivamente creato. Un'aliquota minima reale, fissata a un livello equo e sufficiente, scoraggerebbe il trasferimento dei profitti e impedirebbe una concorrenza fiscale dannosa. La risoluzione accoglie anche la recente proposta del governo statunitense di introdurre un'aliquota globale del 21% per l'imposta sulle società. E infine, l'accordo commerciale e di cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito. L'accordo è già in vigore. Gli europarlamentari hanno sottolineato che questa è l'opzione migliore per ridurre quanto più possibile gli effetti negativi dell'uscita del Regno Unito dall'Unione. Hanno anche sottolineato che il Parlamento deve svolgere un ruolo di primo piano nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo. I deputati considerano positivo l'accordo commerciale senza contingenti né dazi doganali con il Regno Unito, pur ritenendo che l'uscita della Gran Bretagna sia un errore storico. Deplorano il fatto che Londra si sia rifiutata di estendere l'accordo alla politica estera, di sicurezza e di sviluppo e che non abbia voluto partecipare al programma di scambio studentesco Erasmus+. Preservare la pace in Irlanda resta uno dei principali obiettivi del Parlamento. Il certificato europeo Covid-19 per viaggiare più facilmente, l'adozione del programma di ricerca Orizzonte Europa, i fondi per il meccanismo di protezione civile, la risoluzione per chiedere un'aliquota minima di imposta sulle società a livello mondiale e infine l'accordo sugli scambi commerciali e di cooperazione con il Regno Unito sono stati alcuni dei temi discussi nella tornata di aprile. Vi diamo appuntamento alla prossima sessione.
Nel corso della plenaria il Parlamento si è detto profondamente preoccupato per il possibile coinvolgimento di ministri e nomine politiche nell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. La giornalista maltese è stata uccisa nel 2017. Gli eurodeputati hanno esortato il governo maltese ad assicurare alla giustizia tutti coloro che sono implicati nei casi portati alla luce dalla giornalista. Secondo i deputati, a Malta esistono gravi e persistenti minacce ai valori dell'UE. Tuttavia, hanno anche osservato che il governo maltese ha fatto progressi in materia di Stato di diritto e indipendenza del potere giudiziario. L'Unione Europea intende far rispettare lo Stato di diritto e i suoi principi e valori fondamentali.
All'inizio l'integrazione europea riguardava principalmente la cooperazione economica. La creazione di un diritto comunitario è stata fondamentale per garantire ai cittadini e alle imprese un alto livello di certezza e stabilità. Col tempo la situazione è cambiata e oggi l'integrazione europea va decisamente oltre la dimensione economica. L'Unione ha ora un proprio insieme di valori e principi fondamentali. Li ritroviamo nel Trattato sull'Unione Europea del 1992, che è uno dei trattati fondamentali e la base del diritto europeo.
L'articolo 2 di questo trattato elenca i valori che tutti i paesi dell'Unione Europea dovrebbero condividere. Esso recita: «L'Unione si fonda sui valori del rispetto e della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Questi valori e principi sono le basi costituzionali dell'Unione Europea».
Fino alla fine della Guerra Fredda, il ristato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali è stato dato per scontato e ci si aspettava che i paesi dell'Unione Europea mantenessero l'ordine in casa propria. Per l'Unione Europea, la tutela di queste libertà è importantissima, tanto che nessuno Stato può entrare a far parte dell'Unione se non si conforma a questi principi fondamentali e rischia sanzioni se non li rispetta. Ma nella pratica, come fa l'Europa a salvaguardare questi valori? Ecco la strategia dell'Unione, se uno qualsiasi dei suoi stati viola i valori fondatori.
L'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea prevede due meccanismi: misure preventive se vi è un rischio palese di violazione dei valori europei e sanzioni se la violazione si è già verificata. Sui tipi di sanzione i trattati non entrano nei particolari, però potrebbe essere considerata la sospensione del diritto di voto al Consiglio. La decisione finale per entrambi i meccanismi spetta al Consiglio, ma le soglie per arrivare a una decisione sono diverse a seconda del meccanismo utilizzato. L'applicazione del meccanismo preventivo deve essere sostenuta da 4/5 dei paesi dell'Unione, invece per il meccanismo sanzionatorio è richiesta l'unanimità. Il paese interessato non partecipa a nessuna delle due votazioni.
I cosiddetti meccanismi dell'articolo 7 esistono dal 1997 e sono stati criticati perché si sono rivelati difficili da applicare. Per alcuni, le soglie di voto sono troppo alte perché il Consiglio possa adottare una decisione. Per altri, gli Stati membri dell'Unione potrebbero non voler essere coinvolti per motivi politici. Sono quindi stati proposti diversi nuovi approcci. Uno di questi è il nuovo quadro della Commissione per rafforzare lo Stato di diritto. La Commissione ha adottato questo quadro per affrontare le minacce allo Stato di diritto prima ancora di attivare i meccanismi previsti all'articolo 7.
Ma cosa succede in realtà? Se risulta palese che in uno Stato dell'Unione vi sia una minaccia sistemica allo Stato di diritto, la Commissione avvia uno scambio strutturato con il Paese interessato. In sostanza, la Commissione cercherà innanzitutto di trovare una soluzione attraverso il dialogo con il Paese interessato e poi procederà a una valutazione approfondita e imparziale della situazione. Fatto ciò, indicherà le misure da adottare per affrontare la minaccia sistemica, evitando così di ricorrere ai meccanismi dell'articolo 7.
Qualunque cosa ci riservi il futuro, un fatto è certo. I suoi valori fondamentali sono sanciti nei trattati istitutivi e l'Unione non lascia nulla di intentato per garantire che siano protetti in tutta Europa per il bene di tutti i cittadini.
Due Durante la sessione plenaria i deputati hanno approvato nuove norme per la rimozione rapida ed efficace dei contenuti terroristici online.
Nessuno conosce esattamente il volume dei contenuti terroristici presenti online, una questione particolarmente spinosa se si considera che tali contenuti devono essere identificati prima di poter essere rimossi. A giugno 2017, il Parlamento europeo ha esortato le piattaforme online a rafforzare le misure volte a contrastare i contenuti online illegali e nocivi. Come ha reso noto nel corso dello stesso mese, il Consiglio europeo si aspettava che l'industria sviluppasse nuove tecnologie e strumenti per migliorare il rilevamento e la rimozione automatici dei contenuti che incitano al terrorismo. Il Consiglio ha inoltre aggiunto che tale processo dovrebbe essere integrato, se necessario, da una normativa a livello di Unione Europea.
Di conseguenza, nel 2018 la Commissione ha presentato una proposta contenente nuove norme più rigorose per prevenire la diffusione di contenuti terroristici online, corredandola di un'analisi del possibile impatto di tali norme. L'analisi individua due problemi principali. Anzitutto, la questione non riguarda solo la pubblicazione di contenuti terroristici online, ma anche la loro rapida condivisione attraverso piattaforme e servizi di hosting. Ciò rende ancora più difficile la rimozione dei contenuti.
In secondo luogo, la diffusione di contenuti terroristici online compromette i servizi della società online, in particolare quelle di piccole dimensioni. In effetti, le piccole e medie imprese rappresentano il 90% dei prestatori europei di servizi di hosting. Pertanto, le norme sono concepite per proteggerle, nonché per preservare la fiducia dei cittadini nel mercato unico digitale.
Tali problematiche derivano da quattro fattori. Anzitutto, i prestatori di servizi di hosting devono far fronte alla frammentazione e all'incertezza giuridica quando operano in diversi paesi dell'Unione Europea. In secondo luogo, le autorità di questi paesi si trovano di fronte a ostacoli nel contrattare i prestatori di servizi di hosting e dialogare con essi. In terzo luogo, le misure volte a individuare e a rimuovere i contenuti terroristici online, nonché a prevenirne la diffusione, non sono attuate in maniera efficace o uniforme dai prestatori di servizi di hosting. Infine, le suddette misure e politiche spesso non sono sufficientemente trasparenti per permettere agli utenti e alle autorità pubbliche di monitorare le azioni delle società nei confronti di tali contenuti.
Tenendo conto di tali difficoltà, l'obiettivo generale della proposta è pertanto l'istituzione di norme uniformi tese a prevenire la diffusione di contenuti terroristici online, allo scopo di proteggere la vita delle persone e garantire il corretto funzionamento del mercato unico digitale grazie a una maggiore fiducia e sicurezza. A tal fine, la proposta mira a rafforzare il mercato unico digitale, contrastando l'ulteriore frammentazione giuridica e rendendo più semplice l'intervento da parte delle autorità. La proposta intende anche migliorare le misure di identificazione e rimozione dei contenuti, aumentare la trasparenza e l'assunzione di responsabilità dei prestatori di servizi di hosting in relazione alle loro azioni, introdurre meccanismi di salvaguardia per tutelare i diritti fondamentali e prevenire la rimozione accidentale di contenuti illeciti. Un intervento a livello di Unione ridurrebbe i costi di conformità, accrescerebbe la prevedibilità, aumenterebbe la certezza giuridica e garantirebbe al contempo la semplificazione e l'ampliamento delle azioni dei prestatori di servizi di hosting, rendendole di conseguenza più efficaci e, aspetto ancora più importante, rafforzando la sicurezza delle persone. Le misure proposte spaziano dall'armonizzazione della nostra comprensione dei contenuti terroristici al miglioramento del coordinamento e della condivisione di informazioni, fino all'introduzione di obblighi di dovuta diligenza, procedure di reclamo e relazioni sulla trasparenza.
Per quanto riguarda i diritti fondamentali, la Commissione propone una serie di misure di salvaguardia volte ad attenuare gli eventuali rischi per la libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nel complesso ci si attende che tali misure abbiano un impatto estremamente positivo sul diritto alla vita, perché permetterebbero di offrire maggiore sicurezza. Ciò non si applicherebbe soltanto all'Unione. Le operazioni illustrate nella proposta implicano che anche le società non appartenenti all'Unione Europea sarebbero tenute a conformarsi qualora offrissero servizi all'interno dell'Unione. Alla luce della natura globale di Internet, tali provvedimenti apporterebbero benefici a livello mondiale, poiché in generale ci sarebbero meno contenuti illeciti disponibili. Questa sì che è una navigazione sicura.
E con ciò si conclude la nostra trasmissione. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stessa ora, per ulteriori notizie, opinioni e podcast da tutta l'Unione Europea.